Capitolo 4. Il primo avvertimento. Francesco ha scritto il primo rapporto sui lavori e la sua valutazione è molto positiva. Sul sito si trovano reperti di grande valore storico e archeologico. Sono passate 2 settimane. Per fortuna l'uomo che gli ha chiesto di scrivere un rapporto negativo non si è fatto più vedere. È fine luglio e fa più caldo che mai. Proprio a causa del caldo, Francesco non ha potuto lavorare nelle prime ore del pomeriggio e si trattiene sul sito, come spesso fa, fino a tarda sera. È quasi arrivato alla casetta quando vede arrivare un motorino a tutta velocità. Il motorino si ferma proprio davanti a lui e ne scendono 2 uomini. Tutto avviene così in fretta che Francesco non ha il tempo di reagire. Uno dei 2 uomini lo prende per le spalle, gli immobilizza le braccia. L'altro gli dà 2 pugni nello stomaco. Francesco cade a terra. Sente una voce che dice «Questo è solo un avvertimento». Il giorno dopo, Francesco parla a Serena di quello che è successo.
«Oddio, ma tu ti hanno fatto male?»
chiede lei.
«Al momento un po', ma non ci sono state conseguenze.
Sei andato alla polizia?»
«Sì, ma non ho concluso niente», risponde Francesco. «Denuncia contro ignoti».
«Accidenti! E adesso cosa hai intenzione di fare?»
«Niente».
«Cioè? Non vuoi fare quello che ti chiedono?»
domanda Serena.
«Assolutamente no».
«Sta attento, almeno. Non ti trattenere oltre l'orario. Non stare qui da solo».
«Sì, ok, ok», risponde Francesco in modo sbrigativo. «Mettiamoci al lavoro adesso».
«Va bene».
Il giorno dopo Serena parte di casa di buon'ora. Le ore della mattina sono le migliori perché ancora non fa troppo caldo. Ma quando arriva al sito, vede che ci sono 2 macchine della polizia. Francesco è in piedi vicino a una macchina.
«Cos'è successo?» chiede la ragazza.
«Dei vandali sono entrati nella casetta e hanno distrutto tutto, mobili e reperti. Per fortuna ce n'erano pochi. Avevo portato tutto l'altro ieri in sede».
«Meno male», commenta Serena sollevata.
Quando uno dei poliziotti va a parlare con lui, Francesco dice che sono stati quelli che lo avevano già minacciato.
«Ha fatto denuncia?» domanda l'agente.
«Sì, ma contro ignoti, e mi hanno detto che non si può fare niente».
«In effetti», dice l'agente. «Ma se si fanno ancora vedere, venga al commissariato».
«Sì, sicuramente», dice Francesco.
Dopo che l'agente se n'è andato, Peppino entra nella casetta.
«Posso parlarti?»
chiede.
«Certo»,
risponde Francesco.
«Io me ne vado».
«Te ne vai?»
«Sì, mi licenzio adesso, seduta stante».
«No, non puoi farlo»,
protesta Serena.
«Certo che posso farlo. A me di questi scavi non importa niente. Io non voglio avere guai. Me ne vado».
Peppino mette sul tavolo le chiavi del cancello d'accesso agli scavi.
«Bene, ragazzi. Arrivederci, allora. Ah, Serena, segui il mio esempio. Vattene anche tu. Non stare dietro a sto pazzo».
Serena non risponde niente. Peppino se ne va.
«Beh, forse dovevo immaginarlo», dice Francesco. E poi aggiunge: «Dobbiamo comunicare che non abbiamo più l'operaio che opera sulla scavatrice. Dobbiamo cercare subito uno che lo sostituisca».
«Sì, lo comunico alla direzione. Intanto chiedo in giro»,
dice Serena.
«Grazie, Serena».
Francesco sorride.
«Grazie per tutto»,
ripete. Qualche giorno dopo Serena arriva al lavoro con la faccia scura. Dice a Francesco che ha chiesto a diverse persone del paese, ma tutti hanno risposto di no.
«Ma in questa zona ci sono un sacco di disoccupati. Non dovrebbe essere difficile trovare qualcuno che sia interessato al lavoro»,
esclama Francesco.
«Sì, certamente, però questo lavoro non lo vuole nessuno. Nessuno vuole mettersi contro Giuseppe Calasca».
«Chi è Giuseppe Calasca?» chiede Francesco.
«Quello che vuole costruire il residence sul sito degli scavi, un imprenditore ma senza scrupoli. Uno disposto a tutto per ottenere quello che vuole»,
spiega Serena.
E comunque è uno potente. Qui lo conoscono tutti e nessuno vuole mettersi contro di lui.
Capisco. E allora?
Noi come facciamo?
Dobbiamo cercare il nostro uomo da un'altra parte, ma ci vuole tempo.
Sì, certo. Nel frattempo posso guidare io la scavatrice, propone Francesco.
Lo sai fare?
Non ci vuole una scienza, credo, risponde Francesco.
Serena ride.
Ok, perché no? E io raccolgo i reperti.
È sera. Francesco ha guidato la scavatrice. Serena ha raccolto i reperti. Sta pulendo un piccolo vaso, seduta vicino a uno scavo.
Quando si alza, barcolla.
Francesco, che è appena sceso dalla scavatrice, le va vicino.
Cos'hai? Non ti senti bene? Domanda.
Non tanto.
Vieni a sederti, per favore.
Francesco la prende per mano e l'accompagna vicino alla casetta. Entra e ne esce con un bicchiere d'acqua.
Ecco, prendi, bevi.
Serena beve l'acqua lentamente. Francesco è accanto a lei e la guarda ansioso.
Nonostante il malessere, Serena non può fare a meno di notare che lui dimostra una premura verso di lei che non aveva mai mostrato prima.
Francesco si siede accanto a lei, le mette una mano sulla spalla.
«Allora, stai meglio?» le domanda.
«Sì, meglio, molto meglio.
Hai bisogno di riposo?»
«Sì, credo di sì.
E comunque domani è sabato».
Io volevo venire a lavorare.
Io invece vorrei riposare. Senti, perché non andiamo al mare?
Al mare? Chiede Francesco.
Sì, al mare.
Da quando sei qui? Sei mai andato al mare?
No, però l'ho visto.
Il mare non si guarda, si vive.
Hai il costume da bagno?
Domanda Serena.
Sì.
Allora domani mattina tieniti pronto, ti vengo a prendere.
Serena si allontana, prima che Francesco abbia la possibilità di replicare. Sono le 3 di pomeriggio, il sole splende alto nel cielo. Serena ha portato Francesco su una spiaggetta che pochi conoscono e i due stanno passeggiando lungo la riva.
Ti manca Peppino? Chiede Francesco.
Peppino? Come ti viene in mente?
Pensavo che magari, non so, vi vedevo spesso parlare.
Sì, ma non c'era niente di più,
esclama Serena. La ragazza riceve un messaggio sul cellulare in quel momento.
Non guardi?
Chiede Francesco.
No, so chi è, la mamma. Le ho detto che avevo un appuntamento con te.
Ed è curiosa.
Mia mamma è curiosa come una scimmia.
Sai, le mamme.
No, non lo so.
Cosa vuoi dire?
Io mia mamma non la vedo da quasi 20 anni.
Perché?
È morta?
Domanda Serena.
No, ma è come se lo fosse. Se n'è andata così da un giorno all'altro. Ci ha lasciato senza un biglietto, senza un saluto.
La voce di Francesco, che di solito è neutra e impassibile, si è fatta profonda. Serena si ferma e gli prende la mano nella sua, la stringe forte.
È la prima volta che ti sento parlare così.
Sì, ma non mi va di parlare di me.
Invece a me interessa sapere di te e della tua vita. Sai quante volte ho desiderato che tu mi raccontassi qualcosa di te invece che dei romani, degli egizi?
Non ti piace quando parlo delle civiltà antiche? Domanda Francesco.
Credevo che anche tu avessi una grande passione per la storia e l'archeologia.
Certo che sì, ma io voglio anche conoscerti, conoscere quello che c'è dentro di te.
E perché?
Chiede lui.
È una domanda provocatoria o seria?
Serissima, risponde lui.
Perché mi piaci.
Anche tu mi piaci, dice Francesco. Le prende l'altra mano nella sua, avvicina le labbra al suo volto, la bacia. È un bacio tenero e intenso. Serena non pensava che quel ragazzo che sembra così freddo e distaccato potesse baciare con quell'intensità e quella passione. Continuano a camminare piano,
mano nella mano. Tutte e due sanno che questo è l'inizio di una storia d'amore.